Un rifiuto che però non è un rifiuto. SEC riconsegna i documenti a BlackRock e Fidelity. Ma di quali documenti si tratta? Sono i documenti della richiesta di approvazione di un ETF Bitcoin Spot. Apriti cielo, Bitcoin perde il 3% e poi recupera almeno in parte. Ma che cosa sta succedendo? Partiamo con la sigla.
Questo è il podcast di Criptovaluta.it, la voce italiana su Bitcoin e cripto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua.
Gary Gensler dà, Gary Gensler toglie. Quando in Italia ci stavamo preparando per andare a cena, ecco Gary Gensler di nuovo. SEC o SEC, chiamatela un po' come volete, riconsegna i documenti a BlackRock e a Fidelity. E dice loro, o almeno così riporta il Wall Street Journal, che le applicazioni, che le richieste di approvazione non sono complete. Apriti cielo, Bitcoin che viaggiava in quel momento intorno ai $31,000 scende sotto i 30,000. Panico perché tutti, noi compresi, credevamo che questa volta sarebbe stato diverso, che il peso politico di BlackRock, che la conoscenza finanziaria e economica del più grande investitore del mondo avrebbero fatto andare le cose diversamente. Tolto però il panico della prima ora, in realtà le cose sono andate effettivamente in modo diverso. Primo punto, non è un rifiuto, in realtà sono stati chiamati i responsabili di BlackRock e di Fidelity, gli è stato detto: eccovi i documenti, ci sono delle irregolarità, c'è qualcosa di incompleto, vedete di sistemarlo per poi rimandarci la richiesta di approvazione. Ed è una grossa anomalia, in realtà in passato, con richieste dal 2021 in poi, SEC si era comportata in modo molto diverso. In quel caso non aveva dato alcun beneficio del dubbio a chi aveva richiesto approvazione del suo ETF Bitcoin Spot. In quei casi si era presa tutto il tempo che ha a disposizione secondo la legge, che vuol dire un totale di 240 giorni, per poi dire no. Talvolta senza neanche spiegare il perché del rifiuto, e quindi sì, c'è una grossa differenza questa volta, che potremmo interpretare anche in senso bullish, come dicono i trader. Sembrerebbe infatti che ci sia spazio di discussione, che ci sia spazio per aggiornare le proprie richieste di approvazione e quindi di andare avanti. In realtà è così che l'hanno intesa anche diversi gestori dei fondi. Fidelity ieri sera, dopo poche ore, ha già inviato un'altra richiesta di approvazione a SEC, correggendola. E così hanno fatto Invesco, Bitwise e tutti gli altri che avevano richiesto approvazione dopo l'arrivo di BlackRock. Nel momento in cui registriamo questa puntata del podcast, in realtà a non aver ancora inviato richiesta, ma probabilmente lo faranno a breve, sono soltanto BlackRock stessa e ARK, che con 21 shares ha proposto un altro ETF Bitcoin Spot. Quindi la prima differenza è questa: non c'è stato un no, non ci sono stati rinvii alle calende greche, ma c'è stata semplicemente una richiesta di maggiori informazioni. Ma che tipo di informazioni vuole? Sì, sì. In realtà tutto gira intorno allo snodo fondamentale, all'uovo di Colombo, alla quadratura del cerchio che è stata trovata da BlackRock, cioè indicare un accordo di sorveglianza, così si chiama, ovvero un accordo che vede la collaborazione tra un exchange che opera negli Stati Uniti e che abbia volumi di scambio considerevoli e un mercato regolamentato, in questo caso il Nasdaq, nel caso specifico di BlackRock. Tale collaborazione era in realtà già inserita nella prima richiesta, quella che SEC ha restituito, ha rispedito al mittente. E cosa vuole dunque SEC? Semplice. Ha detto che vuole che sia esplicitato il partner per questo accordo di sorveglianza, che non era stato scritto da nessuno nella richiesta di approvazione. Ed è per tutti, adesso che siamo andati a spulciare nelle nuove richieste, Coinbase. Qui si apriranno delle dietrologie infinite, ma si può mai inserire in una richiesta di approvazione un exchange che con SEC è in causa? La risposta è che non c'entra assolutamente nulla. Coinbase ha tutto il diritto di operare. Coinbase è un'impresa legale anche secondo SEC. SEC semplicemente gli contesta di aver venduto delle security, che poi security si dovrà vedere se sono o meno, e quindi di non essersi registrata per determinate attività che prescindono da quanto Coinbase fa in realtà con Bitcoin. Quindi sì, per tornare a quello che ci eravamo detti in apertura, la questione è profondamente diversa e sembra che SEC una volta tanto sia in realtà aperta a nuove evoluzioni positive per questi veicoli di investimento. Ora certamente finché non arriverà l'approvazione siamo tutti un po' con il fiato sospeso e si sia dimostrato in questi anni di essere estremamente difficile da interpretare, però la differenza c'è e va sottolineata. Si apre anche un'altra questione, dato che la richiesta di approvazione nuova, quella aggiornata, è stata inviata prima da Fidelity, poi da Invesco, poi da Bitwise, comunque da diversi operatori prima di BlackRock, e BlackRock potrebbe arrivare seconda, anche se probabilmente un'approvazione di questo tipo di prodotti, che sono tutti molto simili, arriverà in simultanea o quasi. Sì, ma se la notizia non è poi così negativa, perché i mercati hanno reagito riportando Bitcoin sotto i $30,000? E qui ci sarebbe da parlare per ore, ma non lo faremo, non vi ammorberò. La reazione dei mercati, quando è arrivata la notizia da Wall Street Journal, è stata di quelle istintive, di pancia. Tutto è perduto, anche questa volta ci hanno messo nel sacco, mentre in realtà la situazione sembrerebbe essere più aperta quantomeno rispetto alle altre volte. Tant'è che questa mattina, alle prime luci dell'alba, mentre registriamo il nostro podcast, Bitcoin viaggia intorno ai 30.400, qualcosina recuperato, in attesa che la situazione diventi più chiara. La battaglia è ancora lunga, non illudiamoci, quello che stiamo dicendo non vuol dire che dopodomani avremo l'approvazione di un ETF Bitcoin Spot, perché poi rimane l'altra questione. Ovvero, come funzionerà questo scambio di informazioni? Sarà sufficiente per SEC? Sarà soddisfacente? Ci saranno degli altri rinvii? Quindi sì, la questione è ancora aperta, non è chiusa. Prima di gioire aspettiamo l'approvazione definitiva, ma per il resto cerchiamo di inquadrare effettivamente quello che è successo, cercando di non farci prendere né dal panico né dall'eccessivo entusiasmo. Si sta consumando una grande battaglia politica che vede da un lato una certa ala del Partito Democratico Americano, quello della senatrice Warren, che sembrerebbe essere entrata come un tarlo nel cervello anche di Joe Biden. Joe Biden stesso qualche giorno fa è tornato sulla questione di chiudere quelli che sono dei loophole, come dicono gli americani, cioè delle falle nel sistema che permettono ai grandi trader del mondo cripto di guadagnare tantissimo e pagare pochissime tasse. In realtà è posizionamento politico che dipende anche da una particolare situazione che si sta creando negli Stati Uniti anche in vista delle prossime presidenziali. E di che cosa parliamo? Da un lato, soprattutto quello repubblicano, ci sono candidati che sembrerebbero essere effettivamente molto vicini alle posizioni di Bitcoin. Non è chiaro quanto per sentimento proprio, semplicemente per infastidire una Federal Reserve, che è da sempre uno dei pallini di certe ali del Partito Repubblicano. C'è poi anche Kennedy, che sì, è del Partito Democratico, ma delle posizioni molto particolari, e quindi si sta consumando questa battaglia che vede anche Gary Gensler di SEC come protagonista. Protagonista di cosa? Protagonista di un certo atteggiamento negativo nei confronti del mondo cripto. Atteggiamento negativo che, secondo molti, è dietro quanto sta avvenendo, o quantomeno dietro quanto è avvenuto fino a qualche mese fa nei confronti di questi benedetti ETF spot. Quello che circola su Twitter, che abbiamo fatto anche nostro, è che questa schermaglia sia stata in realtà ampiamente programmata in anticipo per permettere a SEC di dire: guardate, non vi ho dato l'approvazione a occhi chiusi, e al tempo stesso dire: guardate che per ottenere l'approvazione non serviva poi molto, bastava presentarci questo accordo di sorveglianza. E c'è un'altra questione di cui non vi sta parlando praticamente nessuno: c'è un grande sconfitto, comunque vadano le cose. Questo grande sconfitto è Grayscale, che ha un trust privato che sta disperatamente cercando di trasformare un ETF, che ha ricevuto già diversi rifiuti e che ha ben deciso, anche contro il parere di diversi specialisti, di fare causa a SEC. Ora, comunque vada questa causa, e per quanto possa essere fondata o meno, richiederà tantissimo tempo prima che si arrivi a una soluzione. Nel frattempo potrebbero esserci le approvazioni di ben 8 ETF spot di 8 gestori diversi, e anche nel caso in cui Grayscale dovesse finalmente ottenere la conversione del proprio fondo, si troverebbe con un letterale pugno di mosche. La situazione di Grayscale in realtà è molto complicata. Il fondo, le quote del fondo hanno recuperato parecchio valore, prima venivano scambiate un 40-45% in meno rispetto al controvalore in Bitcoin. Oggi si sono avvicinate al 30% perché molti credono che questa apertura di SEC verso questo tipo di prodotti si trasformerà in un'apertura anche verso la richiesta di Grayscale, cosa che non è assolutamente detta. Come funziona questo fondo? Questo fondo in realtà è un fondo chiuso e privato. Non è possibile convertire le proprie quote in Bitcoin effettivi, cosa che invece sarà possibile fare quantomeno con quello di BlackRock. E quindi, date anche le altissime commissioni, sono il 2% del controvalore in Bitcoin, dei Bitcoin detenuti in portafoglio, nessuno vuole più queste quote e ha iniziato a vendere anche molto al di sotto del controvalore in Bitcoin. Perché qualcuno sul mercato ritiene che questo ambaradam, questo gran frastuono che sta venendo fuori con BlackRock, possa essere positivo per Grayscale? Perché nel caso comunque di approvazione anche di quello Grayscale, benché tardivo, il valore delle quote e il valore effettivo dei Bitcoin dovrebbero andare a convergere. E questo vorrebbe dire per Grayscale stessa, che detiene una gran parte di quantità del proprio fondo, dei grossi guadagni. Sarebbe la letterale manna dal cielo per una società che è in grosse difficoltà, che deve restituire anche dei prestiti a delle sue controllate che sono già in fallimento e che più volte sul nostro sito, su criptovaluta.it, abbiamo definito come il grande malato del mondo cripto. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. In realtà io che vi parlo, Gianluca Grossi, ancora una volta di criptovaluta.it, sono piuttosto scettico sulla possibilità che la situazione possa evolversi positivamente per Grayscale, che naviga in acque parecchio cattive e parecchio complicate. Con i grandi fondi, quelli che sono arrivati anni dopo l'intuizione di Grayscale di aprire questi fondi, che potrebbero mangiargli una torta, che hanno contribuito in larga parte a mettere in forno loro. Comunque la situazione, facendo un recap, è molto meno tesa, molto meno complicata di quanto potesse sembrare ieri durante le prime ore del pomeriggio, e quindi sì, possiamo passare un weekend piuttosto tranquillo. Ti ripetiamo, non c'è nessuna certezza sull'approvazione anche dopo che arriveranno queste informazioni. Tuttavia questo nuovo modo di comportarsi di SEC deve essere ritenuto, almeno a nostro avviso, un grande passo in avanti. Poi SEC certo potrebbe tornare anche al suo vecchio modus operandi, ovvero di prendersi tutti i 240 i giorni che ha diritto a prendersi per decidere e poi dire no, causando oltre alla beffa anche il danno. Tuttavia c'è un'altra cosa in calendario che non permette ai SEC di prendersela comoda. Ci saranno infatti le elezioni presidenziali, il nuovo presidente degli Stati Uniti arriverà alla Casa Bianca a gennaio 2025 e entro 6 mesi dopo dovrà anche nominare un nuovo direttore di SEC. E se dovessero vincere i repubblicani, ci sono buone probabilità che sia una persona più morbida nei confronti del mondo di Bitcoin e dei veicoli di investimento che lo rappresentano. E quindi, ecco, se le ultime cartucce di Gary Gensler hanno una scadenza, hanno ancora 18 mesi, potrà certamente prendersi i suoi 240 giorni, i suoi 8 mesi per decidere e dire no, ma siamo praticamente agli sgoccioli. Dopo il ban in Cina del mining, dopo l'attacco frontale a Coinbase, dopo l'attacco frontale a Binance, tutti, almeno da quelle parti, credevano finalmente di aver messo il gatto Bitcoin nel sacco, e invece no, Bitcoin è ancora qui. Bitcoin interessa a quei grandi gestori di investimenti che hanno legami politici di primo profilo. E quindi sì, parafrasando qualcuno che ci prendeva in giro, Bitcoin è assolutamente qui per restare e dovranno farci conti tanto la Casa Bianca, tanto SEC, tanto chi spera ormai da anni di vederlo morto, ma questo Bitcoin è duro, durissimo a morire, e se i gatti hanno 7 vite, Bitcoin sembrerebbe averne 77.